Perché le ferrovie giapponesi? Io ho cominciato a frequentare le ferrovie giapponesi nell'ormai lontano 1982, per lavoro ovviamente, e nel decennio successivo ci sono ritornato parecchie volte, direi mediamente una volta all'anno. Ci sono poi ritornato ancora 2 anni fa, questa volta da turista con un gruppo di amici e abbiamo girato un paio di settimane, ovviamente sempre in treno. Tutte le volte che sono stato, che mi sono recato appunto in Giappone, la mia guida locale, avevamo un uomo che era distanza là e chiaramente per gli immaginabili problemi di lingua ero accompagnato, ho sempre girato esclusivamente su mezzi su rotaie, che fossero gli Shinkansen piuttosto che i treni regionali locali, piuttosto che le metropolitane a Tokyo e negli immediati suburbi. Rarissimamente mi è capitato di utilizzare anche nella capitale il taxi e forse esclusivamente una volta l'aereo. Per problemi di tempo dovevamo arrivare all'estremità meridionale del Giappone e quella volta usammo l'aereo. Devo dire, giusto per capire quanto le ferrovie sono insite nel DNA dei giapponesi, che quando si verificava la situazione inversa, cioè quando i nostri corrispondenti, produttori giapponesi di materie prime piuttosto che componenti, eccetera, venivano a trovarci, noi avevamo uno stabilimento in Valle d'Aosta. Questo forse vi fa già rizzare le orecchie. Mi chiedevano, le prime volte appunto, di indicargli che treno avrebbero potuto prendere da Milano, una volta sbarcati dall'aereo, per arrivare su Adarnag, provincia di Aosta. All'epoca, parlo appunto degli anni 80, inizio anni 90, c'erano treni Milano-Torino. Si poteva andare a Torino e poi prendere un Torino Aosta senza cambiare, oppure Chivasso, Chivasso Aosta. Oggigiorno mi risulta che ci sia una rottura di carico a Ivrea, cioè mi pare che non ci siano più treni diretti, locali diretti da Regione Piemonte ad Aosta. Per cui la mia risposta era forget, dimenticati di usare il treno in Italia, secondo il livello nella scala gerarchica dell'ospite gli si mandava l'auto con l'autista a Malpensa piuttosto che Linate, oppure gli si diceva prenditi un taxi, eccetera, eccetera. Per cui già all'epoca ero rimasto molto colpito dall'efficienza in particolare del servizio ferroviario giapponese. Una premessa, io non ho mai lavorato nel settore ferroviario, sono quello che si definisce un ferramatore, fin da bambino, il classico trenino elettrico, e poi pian piano la cosa si è sviluppata. Sino ad arrivare a 2 anni fa a propormi come volontario per il Museo della Scienza e della Tecnica, con particolare interesse proprio al padiglione ferroviario. Ecco, questo è un po' il background. Io ho cercato di sintetizzare qui appunto un po' di informazioni. Dal punto di vista tecnico c'è proprio il minimo indispensabile per capire com'è la situazione da quelle parti, ma mi sono molto interessato proprio all'aspetto servizio. Le mie fonti, oltre alle foto fatte da me, eccetera, sono in particolare per i dati di traffico, frequentazione, eccetera, sono andato a cercare non su Wikipedia, ma sempre internet, ma i bilanci ufficiali delle ferrovie. Poi vedremo che ci sono dei numeri abbastanza interessanti e impietosi se si fanno i paragoni con i dati delle ferrovie europee. Mi sembra giusto partire con questa fotografia di una pagina dell'Atlante geografico di Agostini, giusto per ricordare e inquadrare il problema del trasporto ferroviario in Giappone, che oggigiorno soddisfa più del 30% delle necessità di movimento dei cittadini del Sollevante. È un arcipelago molto numeroso che si estende dal parallelo 45 nord, Milano sappiamo che è 45 nord, però vi assicuro che l'Hokkaido è molto più freddo di Milano, fino ad arrivare quasi a un parallelo del tropico. Le isole maggiori sono quattro: Honshu, che è l'isola dove risiede la capitale, dove ci sono in realtà tutte le megalopoli e quindi anche le attività industriali e commerciali più significative; Hokkaido all'estremo nord, qui tra l'altro qui c'è la Corea, all'estremo nord vuol dire che qui siamo dalle parti di Vladivostok, affacciato sulla Russia. La superficie è di circa il 20% superiore di quella dell'Italia, la popolazione è più del doppio. Se fate i rapporti vengono fuori delle densità assolutamente da formicaio, soprattutto che se guardate la cifra relativa alla grande Tokyo, 5.500 abitanti per chilometro quadrato. È un territorio estremamente ondulato con scarse zone pianeggianti che sono tutte lungo la costa. Una velocissima storia. Il Giappone ha vissuto per secoli completamente isolato dal resto del mondo. Negli anni 60 dell'Ottocento, con la ripresa di un forte potere imperiale centrale, è iniziata una riapertura e quindi anche un accesso, se volete, a quelle che erano state nel frattempo le innovazioni nel mondo occidentale. Per restare nel nostro campo, nel 1872, quindi con una buona trentina d'anni di ritardo sulle nazioni europee, è inaugurata la prima ferrovia, la Shinbashi, che all'epoca era una zona centrale di Tokyo, oggi è uno dei quartieri di Tokyo, a Yokohama. Locomotiva, vagoni e macchinisti erano tutti sudditi di Sua Maestà Britannica, perché chiaramente i giapponesi non avevano ancora nessuna esperienza in proposito. Sin dall'inizio venne adottato uno scartamento di 1067 mm, quindi abbastanza più stretto del nostro. E questo perché a causa del terreno abbastanza accidentato le linee dovevano essere con un profilo sia altimetrico che plano altimetrico abbastanza difficile, e altro dato non trascurabile, sicuramente più economico realizzare una linea 1067 piuttosto che a 1435 mm. Negli anni successivi, piano piano, privati aprono le linee nelle altre isole. Il primo collegamento ferroviario tra Tokyo e Kobe, antica, anche questa antica città, capitale del Giappone, impiegava già 20 ore e 5 minuti contro i 12-13 dei carri a trazione animale che erano necessari sino allora sulla vecchia strada imperiale della Tokaido. Il tratto Tokyo, non Kobe ma Osaka, che è ancora oltre Kobe, è l'equivalente del nostro Milano-Roma, tanto per intenderci. Nel 1893 entra in servizio la prima locomotiva di costruzione nipponica e nel 1906, già qualche migliaio di chilometri, e anche il personale delle ferrovie è giapponese, non ci sono più inglesi tra i piedi. vengono nazionalizzate a questo punto le ferrovie, è un po' il momento in cui inizia l'imperialismo giapponese. Nel 1905 c'era stata la guerra russo-giapponese che aveva visto il Giappone appunto sconfiggere molto facilmente lo zar. Questa è una locomotiva museo che è appunto nella stazione di Shinbashi, che è stata, come vi ho detto, la prima stazione di Tokyo. Sono in rosso le date significative. La stessa tratta che era stata la prima a essere aperta è anche la prima a essere elettrificata nel 1914. Nel 23, in vista della elettrificazione anche di altre tratte più significative, a cui vengono acquistati locomotori sia alcuni negli Stati Uniti e altri in Inghilterra. Dopodiché sappiamo che i giapponesi sono stati maestri nell'arte di copiare e di ingegnerizzare e oserei dire però hanno molto spesso anche superato i maestri. Nel 25 viene inaugurata la prima linea metropolitana a Tokyo, la linea di Ginza, e due anni dopo entra in funzione una linea circolare che si chiama Yamanote, che è prevalentemente su viadotti. Le foto che avevo mandato prima nell'attesa di iniziare mi hanno già fatto vedere che molte ferrovie sono su viadotto. Le nuove devono essere tutto su viadotto perché la superficie disponibile è quella che è. Il territorio è fortemente urbanizzato, già case, strade, eccetera, eccetera, vecchie ferrovie, per cui si costruiscono non solo ferrovie, ma anche strade con grande spreco di cemento. Questa linea Yamanote è molto interessante perché ha circa 35 km, è il periplo della città di Tokyo. 29 stazioni e collega tutte le linee ferroviarie che chiaramente originano nella città di Tokyo, da quelle alta velocità, cioè dagli Shinkansen, agli Intercity, alle regionali, e naturalmente si interfaccia con buona parte delle stazioni metropolitane della città. Tra l'altro è anche interessante dal punto di vista turistico perché se uno non ha molto tempo, quindi al biglietto si fa un giretto, in un'ora vede a volo d'uccello, oserei dire, tutta la città. Essendo un arcipelago, naturalmente c'è il problema del collegamento tra le isole, in particolare tra Honshu, che ripeto è quella più estesa, quella della capitale, e quelle a sud. Il primo tunnel sottomarino viene aperto nel 1942, già chiaramente a 1067 mm, a metà degli anni 70 è stato predisposto per lo scartamento 1435. Nel 54 la locomotiva, che tra l'altro avete visto, alcuni di voi hanno visto nelle fotografie precedenti, raggiunge il record mondiale di velocità per locomotiva a vapore a questo scartamento con ben 129 km all'ora. Tra l'altro, negli immediati anni del dopoguerra, i giapponesi erano ridotti quasi come noi, per cui hanno recuperato un po' quello che avevano e quello che erano riusciti a salvare, ovviamente anche con molti aiuti statunitensi. Questa è una 2C2 che hanno ottenuto ricostruendo delle vecchie Mikado dell'anteguerra. Nel 56 è completata l'elettrificazione della linea dorsale Tokyo-Osaka, e la trazione degli espressi è affidata a dei locomotori con telaio articolato, c'erano alcune fotografie, locomotori che ricordano nel profilo i nostri 428 semiaerodinamici. Direi che è abbastanza in Giappone si sono convertiti abbastanza presto dalla trazione con locomotive, locomotori e carrozze, sono convertiti a elettrotreni e elettromotrici. Per cui io già negli anni '80 non ho mai viaggiato su un treno con posizione normale, tradizionale, diciamo. Due anni fa, meno che meno, non ho proprio visto più in circolazione neanche un locomotore, se non forse in un paio di stazioni, come vedremo se c'è tempo, i locomotori sono adibiti al servizio merci. Nel 1959 un Kodama, un elettrotreno, stabilisce il primato mondiale di velocità per elettrotreni questa volta, che progressivamente è incrementato fino a 179,5 km/h. Naturalmente non tutte le linee sono elettrificate, molte sono state convertite dal vapore al diesel, soprattutto verso nord, verso l'Hokkaido. Il problema dello scartamento comportava, e comporta tuttora per le linee che sono ancora a scartamento ridotto, che sono comunque la stragrande maggioranza, anche oggi, limitazione di velocità. E questo ovviamente penalizzava decisamente i collegamenti, la capacità di trasporto. Una prima proposta risale addirittura alla fine degli anni 30, cominciarono già a scavare qualche galleria dalle parti di Tokyo, poi però con lo scoppio della guerra tutto venne abbandonato. Dopo varie resistenze, il Moretti della situazione, quindi evidentemente era, non so se era più lungimirante del Moretti nostro, comunque il capo delle JNR, riesce a farsi approvare il progetto di una nuova linea ferroviaria. I lavori partono nel 1959 in previsione dei Giochi Olimpici di Tokyo che avrebbero dovuto tenersi nel 1964. E in effetti, con precisione giapponese, il 1 ottobre inizia il servizio lo Shinkansen. Ecco, Shinkansen vuol dire nuovo tracciato ferroviario, riferito prima di tutto alla linea. Il termine Shin, che si trova parecchie volte anche nei nomi delle stazioni, vuol dire nuovo, per cui ad esempio la stazione sulla Tokaido della linea alta velocità di Osaka si chiama Shin Osaka per distinguerla dalla stazione delle ferrovie tradizionali. La distanza tra Tokyo e Osaka è di 515 km. Il tempo è già ridotto a 3 ore e 10 rispetto alla ventina di ore di cui avevamo visto tempo addietro. Il servizio ha subito successo, nel 67, cioè in 3 anni, raggiungono 100 milioni di passeggeri trasportati e dopo 12 arrivano al miliardo. Ecco, queste sono cifre relative al servizio Shinkansen, poi c'è tutto il resto. Nel frattempo non si erano dimenticati delle linee, appunto, a 1067 avevano introdotto degli elettrotreni a assetto variabile, pendolini locali. L'infrastruttura del Shinkansen è un'infrastruttura dedicata, è stata un po' l'antesignana dei sistemi ad alta velocità, poi l'hanno copiata tutti. Nel bene essenzialmente, qualche volta hanno aggiunto qualcosa di male. Tensione di alimentazione 25 kV, frequenza 50 Hz, curve con raggio di 4000 metri. In realtà la Tokaido di origine ha un peccato di gioventù che limita tuttora le velocità massime e quindi i tempi di percorrenza tra Tokyo e Osaka. perché erano state ammesse curve da 2500 metri. Tanto è vero che sulla Shinkansen di quinta generazione, l'N700, è stato introdotto un piccolissimo pendolamento per riuscire ad andare a 270 all'ora anche su queste curve. Treni, qui la serie 0, cioè la prima, quella che è entrata in servizio nel 64, scelsero sin da subito la filosofia dei convogli bloccati, con trazione potenza distribuita, dotati di un'accelerazione che adesso ce l'hanno anche i nostri, anche l'NTV e a maggior ragione l'ETR400 quando sarà in esercizio. Sperimenteremo, però vi assicuro che all'epoca era stata un'esperienza abbastanza significativa. Composizioni bloccate sino a 16 elementi, ciascuno dotato di un pantografo, quindi qualche problema di captazione evidentemente l'avranno avuto. Ogni elemento due carrelli, due assi, tutti motori, motori in corrente continua, ciascuno da 185 kW, quindi una potenza mostruosa, quasi 12 MW. Velocità massima 210, lunghezza 400 metri, quindi convogli molto lunghi, a cui corrisponde una capacità di 1340 persone. Come vedremo, anche l'altra differenza, che naturalmente contribuisce ad aumentare il numero di passeggeri trasportati, è la sagoma limite, che è di 3,20 m, al contrario dei nostri treni di alta velocità che sono 3 metri al massimo, 2,90 e cose del genere. Questa prima serie massa 922 tonnellate. Stiamo parlando di treni sviluppati all'inizio degli anni 60. Naturalmente, visto il successo, sono stati fatti dei piani molto precisi, con precisione e tempistiche caratteristiche di quella popolazione. Nel 75 la linea è stata prolungata sino all'estremità sud-occidentale dell'isola più grande, quindi oltre Osaka, con la tratta definita Sanyo Shinkansen. A questo punto la stazione capolinea si trova oltre 1000 km da Tokyo. Nel 77 viene definito un piano complessivo del sistema alta velocità, piano su cui nei decenni successivi tutte le aziende che si sono succedute, che sono state create, le aziende regionali, hanno lavorato e stanno tuttora lavorando. Nell'82 sono entrati in servizio un paio di linee, in particolare quello rivolto a nord, verso Shinomori, cioè l'estremità settentrionale dell'Honshu, così come la prima linea trasversale che attraversava le Alpi giapponesi e scendeva a Niigata, che si trova sul Mar del Giappone, sulla costa occidentale, quella che guarda appunto la Corea. Nell'86 la tratta di riferimento è percorsa in 2 ore e 50, quindi si comincia la limatura sui tempi di percorrenza. Ecco, questo è uno schema della rete Shinkansen. La Tokaido è questa in azzurro, Nagoya. Nei pressi di Nagoya, tra l'altro, c'è quel museo di cui ho fatto vedere delle foto precedentemente. Nagoya, Kyoto, antica capitale, Osaka. Questa è stata la primissima. Prolungamento, la Sanyo passa da Hiroshima e arriva all'estremità sud-occidentale. A nord, a Omori, con delle deviazioni, delle diramazioni a Morioka, con l'Akita Shinkansen, e a Fukushima, un nome che forse ci ricorda qualcosa, per Yamagata. Vedremo qui, perché anche qui ci sono delle formazioni abbastanza interessanti. Niigata è la linea Joetsu, quella che attraversa appunto le Alpi giapponesi, dopodiché una che è stata realizzata successivamente è quella per Nagano, ci sono state Olimpiadi invernali, non mi ricordo l'anno, ma a Nagano ci sono state Olimpiadi invernali e per l'occasione, guarda caso, hanno realizzato la linea che tra l'altro è proseguita con la Hokuriku Shinkansen che arriva in questa zona e che è entrata in servizio come da programma il 15 marzo del 2015, cioè 3 settimane fa. Per cui oggigiorno c'è una linea Shinkansen che da Tokyo attraversa le Alpi, scende sul mare. Il progetto è quello di arrivare a Osaka da occidente. Questa è una foto dello Shinkansen serie 0 che ho fatto a Omiya nell'82, che è proprio la classico treno proiettile. Niente di particolarmente nuovo, le carrozze ordinary che sono le nostre seconda classe, o come lo vogliamo chiamare, hanno 3+2 posti affiancati a correre, non esistono scompartimenti, sono tutte a corridoio centrale. E le green car, che invece sono le carrozze di prima classe, grazie al sagoma abbondante, hanno 2+2 posti. E vi assicuro che sono molto comodi. Una cosa abbastanza curiosa, i sedili sono girevoli, in maniera tale che il passeggero possa sempre essere orientato nella direzione di marcia. Poi se uno vuole, sono un gruppetto e devono parlare di lavoro piuttosto che chiacchierare amichevolmente, girano e si fanno il salottino a 4 piuttosto che a 6 nelle carrozze di seconda classe. Una caratteristica dei treni giapponesi è che c'è poco spazio per i bagagli, perché grazie a un servizio estremamente efficiente i giapponesi spediscono le valigie e se le ritrovano alla stazione di partenza o a casa. In questo modo le persone sono molto leggere, al massimo hanno il borsone, la 24 ore, eccetera, e l'incarrozzamento è estremamente veloce, perché i tempi chiaramente sono ridotti delle fermate. Posso confermarvi che il servizio funziona perché appunto noi, dopo essere stati alcuni giorni a Tokyo e nelle zone limitrofe, abbiamo deciso di fare un viaggio, di andare a visitare alcune città sulla costa occidentale per arrivare poi a Osaka, a vedere Osaka, Kyoto, Nara, da dove saremo poi partiti per tornare a casa. Quando, prima di lasciare Tokyo, abbiamo spedito le valigie e le abbiamo ritrovate una settimana dopo all'albergo di Kyoto.
È caro il servizio?
Beh, non lo so, onestamente. Non credo che sia carissimo, perché è estremamente efficiente, quindi quando le cose sono molto diffuse ed efficienti si riescono anche ad abbattere i costi. Nei 7 giorni in cui abbiamo vagabondato senza valigie ci eravamo portati il borsone per le giuste necessità, il pigiama piuttosto che lo spazzolino da lì. Nel 96 il convoglio sperimentale della terza serie raggiunge i 443 km all'ora, primato di velocità all'epoca. Ecco una cosa da tenere presente. Ottenuto su una linea del tutto normale, in condizioni normali, e questo è un treno che poi è diventato il treno di serie, non come i nostri cugini francesi che hanno ottenuto, come sappiamo, il record pochi anni fa, aumentando la tensione di linea, riducendo il numero delle carrozze, potenziando più non posso i motori, eccetera, eccetera. Nel 2007 ho già citato la N700 con un sistema di pendolamento consente di raggiungere da Tokyo Shinosaka in 2 ore e 25. Lo scorso anno sono entrate in servizio 2 nuove serie, Hayabusa e Komachi. I giapponesi usano nomi che sono derivati dal mondo animale, molto spesso vegetale o animale, della JR East, che sono capaci di 320 km all'ora. Questa è una foto appunto scattata al museo della JR Central, l'evoluzione dell'aerodinamica. Qui sul fondo c'è la serie 0, serie 100, serie 200. Un pantografo delle prime serie, un carrello motore, una carrozza di prima classe, una green car, quindi si può apprezzare lo spazio che è comunque disponibile. E qui uno dei tanti accorgimenti, il perfetto raccordo tra le diverse casse dell'N700. Ecco, nel 1987 la JNR, Japan National Railways, viene liquidata. Profondo rosso a seguito degli investimenti fatti per realizzare la rete degli Shinkansen, ma non solo. In Giappone, nel mondo industriale, ma non solo, è, per loro cultura c'era, adesso si è un po' allentata viste le crisi anche dalle loro parti, una cultura per cui un giapponese che entrava in un'azienda ne usciva quando era l'ora della pensione o addirittura quando moriva, per cui non veniva mai licenziato nessuno. Le JNR, tra l'altro, al di là di questo fardello, dopo la guerra si erano trovati a dover assorbire molti reduci dell'esercito imperiale, non solo, ma anche parecchi giapponesi che rientravano in patria e che erano stati inviati, tra virgolette, in missione nelle nazioni che nel corso degli anni 30 e anche durante la guerra il Giappone aveva invaso. Per cui verso la fine degli anni 40 le ferrovie giapponesi avevano la bellezza di 670.000 dipendenti. Di questa, diciamo, conservazione del posto, anche qui se mi consentite un aneddoto, la prima volta che sono andato in Giappone, ripeto, nell'82, quindi un'epoca in cui il Giappone era già maestro di tecnologia, automazione, eccetera, quando le prime volte che entravo nelle stazioni, in particolare nella stazione principale di Tokyo, non riuscivo a capire cosa fosse un ticchettio assordante, continuo, come se ci fossero delle cicale. L'ho capito quando sono arrivati i tornelli non c'erano le obliteratrici, ma c'erano sfilate di giapponesini, tipicamente abbastanza anziani a giudicare dall'aspetto, con la classica pinzetta che foravano il biglietto, che obliteravano il biglietto. Ovviamente, vista la massa di passeggeri, dovevano andare a una velocità stratosferica, ma oramai andavano in automatismo, per cui... come conseguenza di questa situazione, la JNR viene chiusa, vengono create 6 società regionali. La Japan Railway Hokkaido, Japan Railway East, da Tokyo a nord, Japan Railway Central, quella che ha ereditato la linea Tokaido, cioè tra Tokyo e Osaka, in realtà Osaka è già all'interno della West, comunque gestisce questa linea, la Japan Rail West, la Shikoku e la Kyushu. Chiaramente le più importanti sono quelle che gravitano sull'isola maggiore, le altre sono abbastanza limitate come importanza e come interesse. È stata mantenuta un'unica azienda a livello nazionale dedicata al trasporto merci. Il Japan Railway Group è oggigiorno proprietario del 70% della rete ferroviaria giapponese. Il resto appartiene ad altre società private che gestiscono linee, alcune molto brevi, altre significativamente più lunghe, anche 400-500 km. Ogni società è proprietaria e responsabile della propria rete, del terreno su cui sono posati i binari, di tutti i fabbricati delle stazioni e dello sviluppo del materiale rotabile. Quindi la JR East è responsabile dello sviluppo degli Shinkansen, non solo, ma degli Intercity sulla sua rete. Questa è una cartina con la rete JR, tenete presente che poi ci sono tutte le altre ferrovie di questo gruppo. In sostanza ci sono 20.264 km di rete a 1067 mm, di cui più di 13.000 elettrificati, 3.204 a scartamento normale, cioè la rete Shinkansen. In realtà qui dovrei aggiungere altri 200 km della rete, della linea che è stata inaugurata il 15 di marzo, più briciole di altri scartamenti storici. L'alimentazione è 1500 volt in continua e 20 kV sulle linee ordinarie e 25 kV alternato sulla Shinkansen. Tra l'altro, il Giappone è un paese abbastanza curioso, credo che sia l'unico caso al mondo, perché la rete, anche in casa, 100 volt, se siete a Tokyo la frequenza di rete è 50 Hz, se siete a Nagoya, scusate, a Niigata, cioè dall'altra parte, è 60 Hz. Interpellati non mi hanno saputo dare una spiegazione plausibile, così è. In più ci sono 8.000 km circa di linee private a bassa tensione in corrente continua. Qui c'è qualche foto di treno. Ecco, questo Nex, Narita Express, è l'espresso che collega Tokyo all'aeroporto intercontinentale di Narita. Se l'abbiamo visto. Ecco, questa è una tabella che ho ricostruito usando i bilanci delle ferrovie giapponesi, andando poi a verificare alcune informazioni anche su quelle della DB, a cercare quelle dell'Italia, delle ferrovie dello Stato italiano. Non è il caso di andare a guardare i dettagli. In prima colonna ci sono i chilometri, il numero di dipendenti, passeggeri, moltiplicatore al milione, passeggeri chilometro, popolazione, densità di popolazione, il PIL. Questo è un dato che i giapponesi, a cui tengono molto, per cui ho riportato. Il totale delle Japan Railways è di 20.000 km. I passeggeri sono 8,8 miliardi come numero assoluto. Passeggeri chilometro sono 241 miliardi di passeggeri chilometro. È vero che la popolazione è la base dei clienti, è decisamente più elevata delle altre nazioni, tranne per gli Stati Uniti. Però è anche vero che rispetto all'Italia, piuttosto che all'Inghilterra, piuttosto che alla Francia, c'è un rapporto 2-1, ma i passeggeri, come vedremo, sono un rapporto 10-1. Per la Gran Bretagna c'è 1,5 miliardi di passeggeri, la Germania quasi 2 miliardi, la Francia 1 miliardo. Ho penato parecchio a cercare il dato delle ferrovie dello Stato. Alla fine, dopo aver spulciato i bilanci di Trenitalia e del gruppo Ferrovie dello Stato del 2012-2013, ecco, i dati giapponesi sono dei bilanci 2013-2014. Ho trovato nel nell'introduzione del bilancio 2012 delle Ferrovie dello Stato che i passeggeri trasportati sono stati più di 500 milioni. Per pudore non hanno messo il numero esatto, però più di 500 milioni. Vabbè, gli Stati Uniti sappiamo non fanno molto testo per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Qui c'è qualche dato di confronto dei mezzi, lasciamo perdere magari quelli storici, concentriamoci con le ultime colonne. Qui c'è la serie N700 della Tokaido, paragonato con le TR500, le TR400 e la GV575, cioè l'italotreno. Allora, la cosa che salta all'occhio è il numero di posti, ovviamente, disponibili. I giapponesi sono sempre sui 1300, giustamente ci sono più carrozze, diciamo, più posti disponibili e anche lunghezze che sono il doppio dei nostri treni. 400 metri al minimo per gli Shinkansen e noi abbiamo 355 con vecchio, tra virgolette, freccia rossa. Un'accelerazione iniziale molto, molto alta, adesso pare che il nuovo freccia rossa 1000 riesca a fare concorrenza con l'accelerazione degli Shinkansen. In fondo ci sono il numero di unità costruite, intesi come veicoli, non come convogli, soltanto da una certa data in poi ho trovato il numero dei convogli. Due caratteristiche che sono abbastanza note, che di solito associamo alle ferrovie giapponesi: puntualità e sicurezza. Allora, nel dato di bilancio del JR Central, che vi ricordo è quella che gestisce la Milano-Roma locale, ma non solo. Il consuntivo su base annua del ritardo è stato di 0,5 minuti all'ordo di tutto, problemi tecnici, possibili frani, suicidi e compagnia bella. D'altra parte, se il treno per disgrazia arriva con 30 secondi di ritardo, il capotreno si rivolge e chiede umilmente scusa, un po' di più rischia il carachiri, quella è la cultura. La sicurezza è incentrata in particolare sull'obiettivo prevenzioni contro le catastrofi naturali ed è intuibile visto che sappiamo essere un territorio piuttosto ballerino. E qui ho trovato due delle soluzioni utilizzate per ridurre i guasti. Uno è, anzi, preventivo. C'è un sistema denominato Terra S che è collegato alla rete sismografica nazionale. Come viene rilevato da questa rete un terremoto nell'ipocentro, quindi in profondità, viene immediatamente calcolato quale potrebbe essere la zona interessata, cioè l'epicentro dove andrà a finire. In automatico viene tolta alimentazione alle linee di quella zona, così che quando arriva l'onda che fa ballare il treno, la velocità è già ridotta, lo Shinkansen non viaggia già più a 300 all'ora, ma proseguirà per inerzia, cosa del genere. In più ci sono questi due sistemi, quello sopra è della Central, l'altro è della East. In sostanza sopra c'è una controrotaia di disegno particolare. A destra, spero che si veda, è schematizzato il principio. Quando arriva la botta dell'onda sul, sul treno, sul carrello, chiaramente il carrello tende ad alzarsi, però nello stesso tempo il sedime, la massicciata si sposta. Però visto che si parla di tonnellate, decine di tonnellate, non è che possa mettersi a volare, per cui lo scostamento dal fungo della rotaia è abbastanza limitato. La controrotaia riduce in pratica lo scarrocciamento del bordino della ruota che è più bassa e quindi impedisce che il treno deragli completamente e possa ribaltarsi con tutte le conseguenze in proporzione. La IST ha applicato invece delle squadre a L alle boccole dei carrelli, per cui anche qui la ruota cade dal bordino, però non è lasciata libera, viene fermata da queste squadre che si agganciano al fungo della rotaia. Il risultato, da loro ragione oserei dire, perché dal 64 il primo incidente con svio si è avuto 40 anni dopo, il 23 ottobre, nella zona di Nacaocca, un terremoto 6,8, sono deragliate 8 vetture su 10, però non c'è stato nessuna vittima. Anche lo tsunami dell'11 marzo di 4 anni fa oramai ha provocato l'interruzione della Tohoku per 10 giorni. Noi saremmo probabilmente ancora lì a discutere come ricostruire. Le due diramazioni di cui vi ho accennato prima e che vedremo sono rimaste ferme un po' di più, però il collegamento dorsale, capitale, estremità settentrionale è ripreso dopo dieci giorni, senza vittime. C'è naturalmente anche molta manutenzione. Questo è un... viene chiamato Dr. Yellow, il treno diagnostico. Questo dipinto in giallo è il treno che è adesso al museo appunto del JR Central, quindi della serie 0. In realtà poi ci sono anche quelli delle serie successive, perché chiaramente sono tarati anche per viaggiare alla velocità di crociera, per cui questo qui, poveretto, 210 all'ora, non potrebbe certo fare i controlli su una linea dove sono ammessi 300. E fa tutte le cose che sappiamo fanno i treni diagnostici. Ecco, qualche treno e ambiente. Ovviamente questa efficiente rete di ferrovie crea parecchi vantaggi all'ambiente, tra virgolette, perché riduce, ripeto, non solo quell'alta velocità, ma quella capillare in giro per il paese. Riduce chiaramente il traffico automobilistico sulle brevi distanze, sulle lunghe distanze riduce la necessità degli spostamenti aerei, quindi riduce l'emissione di CO2, bla bla bla. Ha qualche svantaggio, chiaramente, non si può avere proprio tutto gratis. Uno dei grossi problemi è il rumore, soprattutto in funzione della frequenza dei servizi anche degli Shinkansen, che vedremo sono molto, molto frequenti, per cui si sprecano le barriere antirumore, e anzi per chi viaggia per turismo è un po' una fregatura, perché non riesce a vedere molto, ecco, il panorama in certe zone. E l'altro, un impatto ambientale notevole, perché come accennavo prima molte linee sono sul rilevato, quindi cemento a gogo, impatto visivo assolutamente notevole. Qui ad esempio queste sono foto mie, queste due sono Dantan, qui è Shinagawa, che è una stazione porta di Tokyo, sul lato Kaido, cioè quella verso sud. Qui già c'erano una decina di linee, due di questi binari sono della Shinkansen e qui stavano costruendo un'ulteriore platea per l'espansione. I rilevati, i viadotti, creano anche spazi sotto per la vita non solo diurna ma anche notturna. Questo è un tipico, diciamo, ambiente sotto la Yamanote, quella linea circolare che circonda tutta la capitale. Qui ci potete trovare dalle bancarelle con i sushi alle bar karaoke, piuttosto che alle sfilate di pachinko, di macchinette automatiche che fanno la... adesso le abbiamo anche noi in tutti i bar. Qui incrocio tra due Shinkansen in un panorama di grattacieli, ovviamente Tokyo. Questa è la stazione terminale della linea secondaria che arriva al museo delle JR Central, tutta sull'elevato, assolutamente. Queste sono altre, questo è un passaggio a livello, una zona periferica di Tokyo su una linea vicinale. Questa è un'altra linea vicinale. Kamakura è una località abbastanza carina, una cinquantina di chilometri a sud di Tokyo sul mare. Questi sono cunei che hanno il compito di dissuadere eventuali veicoli che non centrassero il passaggio a livello dal infilarsi e andare a viaggiare sulle rotaie. Qualche informazione di dettaglio sulle due più importanti società. La Central è quella che è ereditata da Tokaido, questa arancione. Sulla linea ci sono 16 stazioni. Il servizio è svolto, questo è un dato del 2013, 323 treni giornalieri, dei quali 173 nozomi, vuol dire speranza, che fanno 6 fermate e impiegano 2 ore e un quarto. 66 Ikari, luce, che fanno un po' più di fermate e quindi ci impiegano 3 ore. Infine ci sono gli accelerati, il Kodama, che si fa tutte le 16 fermate e ci impiega ben 4 ore a fare 515 km. Il distanziamento minimo è di 3 minuti. Per una linea è attesa in città a 270 km all'ora. Ecco qui, giusto per... è l'incrocio tra un accelerato, l'Ikari, che arriva da Odawara, con un Nozomi che va verso Tokyo. Le stazioni sono i classici due binari centrali per i servizi non stop, con i due binari delle precedenti. Qui c'è una scaletta sui tempi sulla Tokaido. Ecco, siamo arrivati a 2 ore e 25, l'obiettivo con il Maglev, con il treno a levitazione magnetica, 2040 fare Tokyo-Shin-Osaka in un'ora. La JR East è quella, come vi ho detto, che si occupa di tutto il di circa metà dell'Honshu. Esercisce ben 5 linee Shinkansen, la Tohoku, che è quella più lunga fino all'estremità settentrionale, Joetsu, quella trasversale attraverso le Alpi giapponesi, la Nagano, la Yamagata e Akita. Questa è quella che vi ho già accennato, entrata in servizio 3 settimane fa. Ecco, le due diramazioni dalla Tohoku sono definiti mini Shinkansen perché si sono resi conto che forse non era indispensabile realizzare dappertutto linee completamente ex novo, per cui cosa hanno fatto su queste due diramazioni? Hanno conservato il sedime originale, ovviamente adattandolo, hanno allargato lo scartamento a 1435 e hanno sviluppato dei treni più leggeri, visto che il carico assiale era rimasto quello originale, in servizio sulla tratta da Tokyo per Akita piuttosto che per la Yamagata. Questi treni sono treni da 300 all'ora anche loro, possono viaggiare o accoppiati a uno Shinkansen Tohoku, quello che va fino all'estremità settentrionale, dopodiché si sganciano a Fukushima piuttosto che a Morioka e vanno sulla linea, sulla loro diramazione, oppure partono da Tokyo esattamente come Yamagata Shinkansen e Akita Shinkansen. In questo modo sono riusciti a realizzare questi collegamenti anche con investimenti abbastanza più limitati. Qualche nome sulla Tohoku: i treni si chiamano Bufera, Eco Montano, Falco Pellegrino, sulla Joetsu Ibis, Ala Bellezza. I giapponesi sono sempre molto amanti della natura. Prezzi: può essere interessante anche questa. Qui sono prezzi del 2014. Ah, una cosa, scusate, che non ho detto all'inizio quando parlavo, ho fatto così a volo d'uccello le motivazioni e le esperienze. Oggigiorno trovare un orario cartaceo delle nostre ferrovie è un'impresa pressoché disperata. O uno va in internet o se no si attacca bellamente al tram. A me è capitato, ero a Osaka, stavamo ingannando il tempo per rimbarcarci, uno curiosa, e a Osaka, evidentemente anche a Tokyo, negli scali intercontinentali, ci sono in vendita dei bellissimi volumetti con tutti gli orari di tutte le ferrovie europee. Per cui è un po' costoso andare a comprarlo là, però se uno volesse togliersi lo sfizio, e anche le loro linee interne, l'orario del 2014, perché nell'estate del 2014 ci è andato il figlio con un amico, e ovviamente portami tutto quello che trovi, anche tu. Comunque, torniamo ai prezzi. Allora, la relazione più lunga, 700 km, sul Ordinary, che ripeto sono le seconde classi, 17.350 yen. L'ultimo cambio, controllato un paio di giorni fa, perché di solito viene fuori la domanda, è di 129 yen per euro. Per cui se uno fa la proporzione mi sembra che vengano fuori 150 euro, qualcosa del genere. Però chiaramente dipende. Noi all'epoca, con una botta di fortuna dell'altro mondo, avevamo comprato gli yen a 100 yen per un euro, per cui avevamo fatto un mezzo bagno di sangue, però così, all'epoca è così. L'euro era molto forte, c'era stata una risalita anche dello yen, e vabbè. La prima classe quasi 22.000 yen, dopodiché c'è una sistemazione lusso, chiaramente lì c'è anche la geisha che ti porta il riso e compagnia bella. Questi sono i prezzi standard, naturalmente ci sono anche gli sconti per famiglia, per i senior, per i turisti basta comprare il pass della linea che interessa all'estero e si risparmia una barcata di quattrini.
Allora hanno tre classi, lusso, prima e seconda?
Sì, in realtà sono due, poi c'è anche questa grand class che ho visto sulla JR East, non so onestamente se c'è anche sulla Central, gli allestimenti sono sostanzialmente gli stessi, varia la tipologia del servizio. Ecco una cosa che avevo detto prima di iniziare: le prime serie di Shinkansen inglobavano anche un elemento con servizio ristorante, dopodiché è stato abolito perché i tempi di permanenza a bordo sono talmente ridotti. Passa anche sulla, nella green car la ragazza con il carrollino che quando compare in fondo entra nella carrozza, fa l'inchino a mani giunte, passa, quando arriva dall'altra parte si volta, fa l'inchino, passa la carrozza successiva. Ecco, la J.R. East ha anche da gestire quasi 4.000 km di linee tradizionali e 2.500 nell'area della Grande Tokyo, quindi i treni suburbani, regionali e suburbani. E anche qui i numeri sono da capogiro. Possiede 91 stazioni frequentate da più di 100.000 persone al giorno, che ha messo a reddito, come sta facendo con un po' di ritardo, se vogliamo, anche Trenitalia. Perché questi spazi commerciali affittati contribuiscono più del 30% del fatturato, che non è poco, pur con queste frequentazioni dei servizi ferroviari. Questa è la rete della JR East. Questo anello sostanzialmente comprende Tokyo. Questa è la Tokyo Station, cioè la stazione centrale, tanto per intenderci. Ueno è la stazione porta a nord, da cui parte il Tohoku, e anche quello che va verso il mare interno, mentre Shinagawa è la stazione porta a sud, che va verso invece Shinosaka. Qui c'è l'aeroporto di Narita e l'aeroporto di Haneda, che è un aeroporto internazionale ma non intercontinentale. Questa qui è la rete di dettaglio dell'area di Tokyo. Questa linea tratteggiata è la famosa Yamanote di cui vi ho detto all'inizio. E queste, dove ci sono queste figurine, vuol dire che si tratta di linee private, non linee JR East. Ad esempio c'è questa Yokohama Municipal, c'è la Kone Tozan, che poi vedremo, spero di riuscire a farvi vedere, una linea privata che parte da Tokyo e porta nelle vicinanze del Monte Fuji. Qui c'è qualche numero sulla frequentazione delle stazioni. Shinjuku, più di 1,5 milioni di passeggeri al giorno. Ecco, di queste 20, 15 sono tutte stazioni nell'area di Tokyo. Ikebukuro, molte di queste sono anche stazioni delle linee metropolitane. Cartelli in stazione, quello che si trova sui marciapiedi, dove è indicato in funzione del treno che uno deve prendere e la carrozza per cui ha il biglietto, uno si mette...
Ma è tutto scritto in giapponese però.
C'è qualche... Montaloro adesso c'è qualche scritta anche in inglese. Questi quadri io ho fotografato quello in inglese, la videata successiva era ovviamente in kanji. Però sì, a Tokyo, anche nel metro adesso ci sono indicazioni in inglese. Nell'82 era dura, bisognava impararsi gli ideogrammi, casetta, cavallino dondolo, le scatole.
E nelle altre città? Le scritte?
Peggio che andare di notte.
In giapponese?
No, uno dei motivi per cui i turisti devono usare il treno è che guidano a sinistra, e le indicazioni stradali fuori da Tokyo e Osaka sono esclusivamente giapponesi. E questo è appunto il sistema di carrozzamento rapido con l'indicazione del... uno si mette in coda qui e sa che lì si troverà davanti la porta. Questa era la stazione centrale di Tokyo nell'86, questa in corso di termine di ristrutturazione nel 2012, vedete che è comparsa una mega struttura destinata ad attività commerciali che qui non c'era. Questo è il lato binari, questo è uno Shinkansen della serie 0, questo è uno degli ultimi. Qui siamo a Kyoto, questa è la vecchia JR, e su questo lato invece c'è quella alta velocità, ci sono i binari dell'alta velocità. Kanazawa è la stazione che è stata raggiunta da quest'ultima estensione che vi ho citato. Noi l'abbiamo, ci siamo andati usando la linea tradizionale. Tra l'altro c'è una fotografia scattata in viaggio che dimostra appunto il discorso dell'impatto ambientale. È una stazione, secondo me, bellissima perché hanno riprodotto il Tori. Il Tori è l'entrata classica ai santuari shintoisti giapponesi, quella struttura in legno che fa da ingresso, che trovate raffigurate su tutti, anche su tutti gli impianti. Questo è l'ingresso alla stazione in legno e poi la struttura all'interno è tutta in acciaio inossidabile. Le stazioni sono anche grandi depositi di biciclette perché i pendolari usano la bicicletta per andare alla stazione e prendere magari anche lo Shinkansen, chiaramente se si ferma a Nagoya, una stazione importante sulla Tokaido. Tra l'altro parcheggio a pagamento, cioè il parchimetro, metti la monetina e ti blocca, lì magari uno spera di ritrovare la bicicletta quando torna la sera, non come capita magari qualche volta a Milano. Questo è il viadotto che era in costruzione, c'erano già gli approntamenti per la linea aerea, agosto 2012, della Okuriku verso Yamagata. Vedete cosa vuol dire appunto realizzare su un terreno abbastanza ridotto oramai. Non ci sono solo Shinkansen, ci sono anche linee che costeggiano paesaggi molto più bucolici, le ferrovie sono molto compresi del loro ruolo, tutte in rigorosa guanti bianchi, divisa, berrettino. Questo è un curiosissimo treno di una linea privata che da Osaka raggiunge l'aeroporto del Kansai, quello che è stato progettato da Piano negli anni '80. È una linea privata che si è fatta questo trenino espresso a forma di aviogetto, vedete che ha gli oblò anziché avere i finestrini rettangolari. Due parole sul servizio merci. Servizio trasporto merci è molto dedicato al cabotaggio costiero, naturalmente, avendo uno sviluppo di costi incredibili hanno lo sfruttano, oppure su merci su strada. La JR Freight non gode di buona salute come le sue consorelle dedicate ai passeggeri. È in deficit, i traffici sono... è l'unica che utilizza ancora locomotori. Come si vede da questi grafici, questo è il trasporto nell'87, questo è dal 2007-2012. In lenta, costante diminuzione, quasi come FS Cargo. Progetti in corso. Per l'Hokkaido, quella nord, è in corso la costruzione della ferrovia anche in quella linea e è già pronto il tunnel sotto lo stretto. Lo stretto è di ben 38 km, è già stato realizzato il tunnel a doppio binario, attualmente è a 1067 armato, però già predisposto per lo Shinkansen, quindi 1435. È previsto il Sapporo, che è l'estremità proprio, stazione sciistica, l'estremità settentrionale dell'Hokkaido nel 2035. Kyushu Shinkansen dall'altra parte, Nagasaki Route, si sono prefissi di utilizzare parzialmente i binari esistenti, per cui stanno pesantemente sperimentando un elettrotreno a alta velocità a scartamento variabile. Ha già accumulato parecchie migliaia e migliaia di chilometri, pare che funzioni. Se ci pensate, tra 1067 e 1435 c'è una bella differenza. Non è come Ayrun tra Italia, tra Francia e Spagna, 1435 e 1600. Insomma. Eppure hanno iniziato negli anni 90 e io sono già a buon punto. Il terzo prototipo è stato consegnato lo scorso anno. Per cui tra qualche anno, anche qualche lustro, la rete Shinkansen sarà completata da questo ramo dell'Hokkaido. Questo oramai è già, l'Hokuriku fino a Kanazawa è già stato fatto, ci sarà quest'altro tratto. E questa è la Nagasaki Route con lo scartamento variabile, che è un altro trucco, se volete, analogo alle Akira Yamagata, Akita Yamagata che hanno utilizzato per la Tokyo. Questa linea spezzata è il tracciato del futuro Chuo Shinkansen, cioè della linea del Maglev, il treno a levitazione magnetica che nel 2045 dovrebbe essere in servizio commerciale.
Quindi, ma adesso è ancora sperimentale, no?
Sì, sperimentazione avanzata. Nel senso che avevano realizzato un primo breve tratto di prova ancora negli anni 70. Visto che bene o male funzionava, hanno realizzato una ventina di chilometri abbastanza fuori Tokyo e qui si sono dati da fare. Tanto è vero che nel 97 è stata raggiunta la velocità obiettivo di esercizio di 550 km all'ora.
Però dei costi elevatissimi, sentivo.
Beh sì, perché in principio, poi dico due parole, cioè estremamente costoso.
Non ha deviazioni?
Non ha deviazioni. Nel 2010, valutati i risultati della sperimentazione, hanno accumulato 800.000 chilometri, che non sono pochi, non oserei dire. La DIETA ha autorizzato il proseguimento del progetto per una linea che unisca Tokyo a Nagoya nel 2027, metà strada circa rispetto a Osaka, e successivamente a Osaka nel 2045 alla velocità commerciale di 505 km all'ora. Non se la stanno passando molto bene neanche i giapponesi da un po' di anni a questa parte. Però, conoscendoli, c'è il rischio che ci riescano. Tra l'altro, stanno già facendo test anche con i passeggeri. Nel 2014, qui ci sono capitato per caso, ho visto, c'era un servizio su, non ricordo se il Times o New York Times, che appunto citava, e c'erano le fotografie e anche un breve video online, dell'ultimo test che era stato fatto con passeggeri, vedevi giapponesini, bambini e non più bambini, che hanno fatto, perché evidentemente c'è l'aspetto conoscitivo e l'aspetto anche di verificare poi quello che è, insomma, il gradimento, i possibili problemi a queste velocità qui. Questo è il prototipo esposto nel museo di Nagoya, questa è la pista del binario del Maglev. Qui sotto ci sono gli avvolgimenti che generano il campo elettromagnetico che tiene sollevato il veicolo. A bordo del veicolo ci sono magneti permanenti molto potenti, d'altra parte i giapponesi sono stati all'avanguardia nella realizzazione di materiali magnetici. E il problema qui è raffreddare i conduttori che creano questi campi a bassa temperatura per sfruttare il fenomeno della superconduttività. Bisogna raffreddare a minimo meno 140 gradi e questo spiega perché è estremamente costoso armare una linea di questo tipo. Se avete ancora 5 minuti di pazienza vi faccio vedere una cosa abbastanza curiosa, se volete. È un'escursione classica che si può fare da Tokyo in giornata per andare nei pressi del Monte Fuji. Se uno ha due giorni è ancora più piacevole per questi motivi. Ryokan è la classica locanda giapponese con cui si dorme a terra. E l'onsen è la piscina giapponese, no? Ecco, questa, uno parte da Tokyo, dalla stazione di Shinjuku, quella da 1,5 milioni di passeggeri al giorno, c'è una compagnia privata, Odakyu, che porta con questo treno fino a Odawara, che su una linea che è parallela alla Tokaido, però è una linea di scartamento tradizionale. Da Odawara entra nell'interno e arriva tutto sommato nella zona del Monte Fuji. Il percorso è abbastanza vario perché ti propongono un tratto in autobus attraverso il lago con il galeone dei pirati, sembra di essere a Disneyland, poi c'è un tratto in funivia con una fermata intermedia, passi attraverso una zona di fumarole, una puzza di zolfo, d'altra parte vulcano, Fuji è un vulcano. Dopodiché c'è un breve tratto in funicolare e alla fine prendi il treno e torni ad Hakone. Tra l'altro il prezzo è abbastanza competitivo, perché mi ricordo che all'epoca il giro costava l'equivalente di 60-65 euro. Dopodiché ho scoperto la ragione. La Odakyu, che è quella che ti vende il biglietto del treno, è anche padrona degli alberghi, dei ristoranti, dell'autobus, cioè è una... È un gruppo, loro la chiamano Keiretsu, di aziende che hanno interessi in vastissimi, tantissimi interessi. Per cui quello invogliano a usare il trenino, fare questa escursione, dopodiché si rifanno quel ristorante piuttosto che con le altre attrattive del luogo. Al di là di questo aspetto ludico, la cosa curiosa è che la linea che arriva a Kone è a 1067, la linea che si inerpica in montagna è a 1435 mm di scartamento, ma le nostre parti in genere si fa viceversa. Loro hanno copiato molto le linee svizzere, in particolare la ferrovia retica, tanto è vero che alcune loro unità le chiamano serie, appunto, hanno dato i nomi di ferrovie svizzere. La pendenza è dell'8%, qui c'è il tabellino. L'altra cosa abbastanza caratteristica che mi ha colpito, al di là del numero di curve e controcurve, ci sono ben 3 regressi per guadagnare quota, quindi non ci sono gallerie elicoidali come capita da noi. Hanno fatto 3 regressi, ci sono delle foto. L'alimentazione a 1500 volt per arrivare da Tokyo fino ad Hakone Yumoto, 750 volt invece sulla tratta di montagna.
Ma la linea è cremagliera? O...
No, aderenza.
8% è Tanto, di solito noi andiamo a 3,5,
a 3,5. No, è tutto
aderenza
naturale. Tutto aderenza naturale. Qui abbiamo già visto, le serie si chiamano Bernina St. Moritz, ecco qualche foto, questo è il trenino che parte da Shinjuku, molto moderno, questa è la stazione di arrivo da Koneyumoto, qui evidentemente è gioco forza cambiare treno, questo è il treno, sembra in effetti un treno della Deutsche Bank, banda, no? Qui si vede la livelletta. Curve contro curve, questo è il ponte più lungo, qui c'è un primo regresso, la linea arriva dal basso e riparte, e qui c'è un altro e qui si arriva alla stazione di, in quota e qui vedete rigorosamente sulla linea gialla i giapponesi allineati in attesa del
treno. Regresso intende a zigzag?
A zigzag, sì. Ci sono i due binari, chi scende o chi sale occupa un binario, attende che l'altro arrivi e vada a occupare l'altro binario, poi riprende. Qualche altra foto giusto per apprezzare il panorama. Questi sono i galeoni spagnoli del Fumarole. Questo è il cibo tipico. E questo è finalmente lo Fuji. Tra l'altro non visto da lì, perché il tempo era pessimo, ma da molto più lontano che Kamakura. Direi che è l'unica volta che sono riuscito a vedere il Fuji in tutte le volte che sono andato in Giappone. Ringrazio. Spero di non avervi...